ci appassiamo alla repressione che è partita in Trentino contro alcuni compagni e compagne che sono stati arrestati e per i quali è stata applicata anche una detenzione particolarmente dura. Sono stati di recente trasferiti dopo che il Tribunale del Riesame ha deciso di confermare le accuse e quindi ha rifiutato la richiesta di scarcerazione o in subordine di domiciliari avanzata dai legali. Ma nel frattempo c'è stata anche una manifestazione che sabato scorso ha attraversato le strade di Trento e per fare il punto sulla situazione siamo collegati con un compagno che a Trento vive e stiamo parlando con Carlo. Ciao Carlo.
Ciao, buongiorno.
Allora, dimmi, vogliamo cominciare dal corteo o preferisci partire dall'aggiornamento rispetto alla situazione dei compagni arrestati durante l'operazione Renata?
Guarda, partirei in particolare dall'aggiornamento sul riesame, anche perché è arrivata veramente una buona notizia ieri, quindi mi sembra urgente comunicarla, ovvero sono uscite le motivazioni del rigetto della richiesta di modifica o annullamento delle misure cautelari e abbiamo saputo, cosa che prima non sapevamo, che non avevamo capito, non so, che il Tribunale del Riesame ha sì confermato tutte le detenzioni in carcere, ma ha cassato sia la contestazione di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, 270 bis, sia la contestazione di 280 bis, quindi di attentato con finalità di terrorismo, sia le finalità eversive. Quindi sostanzialmente ha confermato l'impianto indiziario rispetto alle azioni specifiche, ma ha cassato sia il reato associativo sia la caratterizzazione terroristico-eversiva dei reati stessi.
Beh, decisamente quindi interessante, fa il paio con quanto è successo a Torino con l'operazione, esatto, che è stata fatta contro alcuni compagni dell'ex asilo e che conferma che queste operazioni lanciate in grande stile per creare l'effettaccio utilizzando l'armamentario degli anni 70, costruito negli anni 70, ma che in realtà ha radici molto antiche fin dall'associazione dei permalfattori, utilizzata apposta per reprimere gli anarchici, ma affinata fino a pochissimi anni fa, le ultime modifiche della grande famiglia del 270 risalgono a pochi anni fa, siamo ormai arrivati alla fattispecie di Sextius, e che invece poi non reggono a volte alla prova dei tribunali, in questo caso decisamente subito con il riesame. Quindi da un punto di vista più generale è indubbiamente una notizia importante, anche se purtroppo i compagni restano in carcere ma probabilmente non potranno applicargli una detenzione particolarmente dura a questo punto.
Probabilmente no, cioè come minimo dovranno metterli tra i comuni, dopodiché quello della legge è un mondo bizzarro e fondamentalmente arbitrario, come sappiamo, no? Per cui niente purtroppo è scontato. In ogni caso apre alla possibilità di ulteriori ricorsi, quindi perlomeno a toglierli dalle sezioni speciali ad alta sorveglianza, e speriamo insomma anche a modificare in qualche maniera le misure cautelari stesse. Ecco.
Certamente, cioè, ce lo auguriamo tutti, comunque è in sé una buona notizia anche per le prospettive processuali che attendono questi compagni e compagne, e quindi è un dato indubbiamente positivo, pur nel fatto che comunque ci sono compagni a cui è stata rubata la libertà e questo non è certamente positivo.
Questo ci fa incazzare.
Parliamo del corteo di sabato.
Beh, guarda, è stato un bel corteo, un corteo comunicativo nel senso proprio della parola. Diciamo che si è snodato per le vie laterali del centro, da Piazza Dante, quindi dalla piazza di fronte alla stazione, per via Rosmini, per un lungo tratto di via Rosmini, è rientrato nel centro, è terminato in Piazza Fiera e poi è stato allungato da un pezzo fatto a piedi, nel senso senza il furgoncino su cui era stato caricato l'impianto, fino alla facoltà di sociologia. Ecco, volevamo realizzare un corteo che parlasse il più possibile alla città e che ribadisse la solidarietà non soltanto ai compagni, ma anche il valore delle azioni di cui sono accusati, e questo è stato fatto fin dallo striscione di apertura che recitava: se sono innocenti compagnano la nostra solidarietà, se sono colpevoli ce l'hanno ancora di più. E questo è stato, diciamo, un po' il filo conduttore sia delle iniziative che abbiamo fatto in queste settimane sia del corteo. È stato un corteo caratterizzato, non c'è stato praticamente un minuto di silenzio, nel senso che gli interventi al microfono, gli slogan, eccetera, sono stati continui. Ci si è concentrati in particolar modo sul valore delle azioni di cui sono accusati i compagni, al di là della loro responsabilità.
Ti posso interrompere?
Prego, dimmi.
Non tutti sanno di che cosa sono accusati questi compagni e di quali azioni specifiche siano accusati, e quindi che cosa è stato rivendicato dal corteo. Ti chiederei di raccontarlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Certamente, sì, l'abbiamo detto tante volte, però ripetita iuvant. Sì, allora diciamo così, schematicamente, no? I compagni arrestati sono 7, no? Questi 7 compagni sono stati divisi in 2 sottogruppi, diciamo, no? 4 dell'ormai famosa, purtroppo famosa, casa di Bosco di Civezzano, vicino a Trento, e 3 invece di Rovereto. I 4 compagni di Bosco di Civezzano, cioè Giulio, Stecco, Agnese e Rupert, sono stati accusati di a vario titolo, non tutti insieme, collettivamente, diciamo, sono stati accusati a vario titolo di aver attaccato un laboratorio di scrittura criptata, cioè nascosta, della facoltà di ingegneria di Trento, che collaborava principalmente con l'esercito, appunto nel campo della scrittura criptata, di aver tentato di incendiare delle macchine della polizia, delle automobili della polizia municipale, e di aver dato fuoco a un'antenna sul Monte Finocchio, che oltre che i canali televisivi serviva pure i carabinieri per le loro comunicazioni via radio, oltre che della fabbricazione di documenti falsi e del reato associativo del 270 bis, cioè soltanto questo primo gruppo dei 4 che si è visto contestato anche il reato associativo. Il gruppo dei 3 di Rovereto, quindi Sasha, Pozza e Nicola, sono stati accusati principalmente di un'azione, ovvero di un petardone che ha fatto saltare la vetrina della sede della Lega di Ala, no, in occasione della visita di Salvini in Trentino, e di altre 2 azioni analoghe, ovvero di petardoni contro la banca Unicredit, nota banca armata, principale finanziatrice del regime di Erdogan in Turchia, che tutti sappiamo cosa combina, e dell'agenzia di lavoro interinale Randstad, no? Per cui, come dire, un altro aspetto, via questo già che ci siamo, che mi sento da aggiungere, è anche questo, ovvero: all'interno di queste indagini il reato di associazione sovversiva viene contestato soltanto ai 4 compagni di Bosco di Civezzano, a tutti e 7 invece a vario titolo vengono contestati degli attacchi specifici, quindi il reato di 280 bis, no? ma si capisce dalle carte che questa indagine è molto più vasta, riguarda molti più compagni in Trentino, no? E ad essere sotto la lente di ingrandimento della Digos, dei Ross, della Procura, eccetera, eccetera, non ci sono soltanto delle azioni incendiarie, degli attacchi, come dire, notturni, no? Ma come dire, le azioni diurne, quindi le manifestazioni di piazza, il tentativo di contestare i fascisti, il blocco della trivella del TAV, cui i compagni hanno preso parte insieme a tante altre persone qua in Trentino, insomma azioni di questo tipo, azioni diurne, azioni di piazza, eccetera, eccetera, sono ugualmente sotto la lente di ingrandimento, no? E vengono inquadrate come azioni terroristiche ed eversive. Sono riusciti a definire un'azione terroristica ed eversiva persino un presidio di fronte al Tribunale di Sorveglianza di Trento, no? Che ha provocato più volte il suicidio di detenuti nel carcere di Spini di Gardolo, rifiutando l'accesso a qualsiasi tipo di misura alternativa. Ecco, anche un semplice presidio, no, volto a contestare l'atteggiamento dei magistrati di sorveglianza è stato definito un'azione terroristica ed eversiva, no? Quindi, come dire, ci sono due piani, di reati che sono stati contestati ai compagni, e tutto l'impianto associativo,
quest'ultimo però sarebbe, eccetera, caduto, sarebbe caduto,
esatto, quello che stavo per dire è stato questo, quanto è stato contestato ai compagni da questo punto di vista è stato appena cassato dal tribunale del riesame. C'è il tentativo anche di costruire un'indagine più vasta, no? Con, come dire, una criminalizzazione ancora più profonda, perché è tutta l'attività degli anarchici, e non soltanto degli anarchici in Trentino, no? Ad essere stigmatizzata con l'ormai onnipresente e insopportabile contestazione di eversione e terrorismo. Ecco. Comunque, se il tentativo dello Stato è questo, per il momento si dimostra piuttosto zoppicante, quindi insomma, siamo sereni e andiamo avanti, ecco.
Questo mi sembra un aspetto importante. D'altra parte, anche le azioni specifiche sono essenzialmente azioni di sabotaggio nei confronti degli apparati repressivi, dell'esercito, dei partiti razzisti. Quindi siamo di fronte a quella che dal mio punto di vista è normale attività politica. Ovviamente lo Stato ha uno sguardo diverso su questi temi e non possiamo, come dire, né stupircene né indignarsene, fa parte della sua natura.
Però,
ecco.
Però bisogna fare presente che, come dire, questa criminalizzazione colpisce direttamente gli anarchici, colpisce indirettamente tutti quanti, perché fondamentalmente cerca di mettere fuori gioco la possibilità stessa di opporsi ai progetti di lor signori, no? E questo anche durante il corteo abbiamo cercato di dirlo in modo molto chiaro, e devo dire abbiamo trovato perlomeno molta curiosità, perché c'era tanta gente che osservava il corteo ai lati, molta gente che prendeva i volantini, molta gente che ascoltava gli interventi o che chiedeva per quale motivo stavamo manifestando, eccetera. Quindi è stato veramente il corteo che volevamo.
Ecco, ecco, questo mi sembra importante, anche perché, come dicevi tu, se questo tipo di inchiesta colpisce alcuni, ma poi finirà con l'investire la libertà di tutti, abbiamo anche un governo che ha promosso leggi ad hoc contro i movimenti sociali, quella sul blocco stradale e quella contro gli occupanti di case o di altri luoghi, evidentemente mira a cercare di spezzare le gambe a chi lotta di fronte a una fabbrica e fa un blocco, o a chi ha bisogno di una casa e la occupa. E questo è un modo molto chiaro di puntare non soltanto agli oppositori politici, ma direttamente agli oppositori sociali, quelli che banalmente magari non pensano ad un mondo nuovo da realizzare, ma hanno bisogno di una casa e se la prendono, punto e basta. E questo mi sembra un aspetto ancora più inquietante dei tempi che siamo in qualche modo forzati a vivere, nel quale ci organizziamo per trasformarli. Ecco, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, sia rispetto all'inchiesta, sia rispetto al corteo di sabato, per quale motivo siete finiti davanti a Sociologia, per esempio? Io non conosco bene Trento, quindi mi chiedo un po' quali siano state le tappe che avete attraversato per raccontarlo a chi ci ascolta, che in buona parte ci ascolta da Torino e dintorni, e poi c'è chi ci ascolta anche in streaming.
Ma guarda, sicuramente le tappe più significative sono state la partenza, il concentramento, perché la stazione di Trento, insomma, un po' come tutte le stazioni in Italia, no? Vede una forte presenza di poveri, di immigrati, di gente che si arrangia anche con attività illegali, e conseguentemente una forte presenza delle forze di polizia, forte frequenza di retate, per cui partire da quel punto lì, fare i primi interventi in quel punto lì è stato importante e significativo. Altra tappa importante è stata poco lontano da lì, pochi metri da lì, ovvero abbiamo lambito da via Rosmini piazza Santa Maria, che è la classica piazza di ritrovo, purtroppo una piazza di ritrovo in cui ormai si ritrova davvero poca gente, perché appunto è stata colpita da forti retate, spinte anche dai vari comitati di cittadini ben pensanti per l'ordine e la sicurezza. Anche lì sono stati fatti degli interventi, e tutta quella strada lì, cioè tutta via Rosmini, e poi le strade che abbiamo fatto per rientrare in centro sono ugualmente delle strade frequentate, dove abbiamo trovato tante persone. Ugualmente in piazza Fiera, dove si è fermato il furgoncino. Infine abbiamo deciso di scioglierci a Sociologia, quindi di allungare di un pezzetto, perché la facoltà di Sociologia è fondamentalmente un luogo amico, un posto dove tanti compagni e compagne hanno studiato qui a Trento, e poi vabbè, chiaramente è un posto storico, perché è stata uno dei luoghi, insomma, in cui è nata la contestazione studentesca in Italia. Come dire, i luoghi hanno una storia, no? E questa storia in un certo senso continua, c'è un passato che non passa da parte del potere, in una misura minore c'è un passato che non passa anche nel nostro campo, no? Questo passato in qualche modo lo sentiamo anche inconsciamente, no? E quindi, senza farci troppe domande, perché non è che abbiamo fatto questa retrospezione storica, siamo andati lì perché ci sembrava naturale andare lì, perché è un luogo anche in cui andiamo tutti i giorni. Ecco.
Ti faccio l'ultima domanda, che mi è stata suggerita da un ascoltatore che ha inviato un messaggio nel quale si faceva riferimento a una prima pagina di Trento Today, nella quale si riferisce che De Bertoldi avrebbe interrogato Salvini chiedendo chi ha autorizzato la manifestazione anarchica. Io non so nemmeno chi sia De Bertoldi, ma forse
guarda, non me lo ricordo tanto bene neanch'io. Mi pare che sia senatore, sì, senatore di Fratelli d'Italia, eletto nella circoscrizione di Trento. Sì, la classica passerella politica, a mio avviso, indice di un clima di un certo tipo, di forte criminalizzazione, ma anche la classica passerella politica che va presa un po' per quello che è. In ogni caso la motivazione era particolarmente ridicola, ecco, che non si dovesse autorizzare un corteo perché era la festa di San Giuseppe, francamente, ecco, la prima volta che sì, mi capita di sentirlo.
Sì, è notevole, ma d'altra parte fa parte, penso anch'io, voglio dire, ci sono le elezioni vicine, se De Bertoldi di Fratelli d'Italia vuol dire che all'opposizione rispetto a Salvini, e pungolare il ministro dell'Interno perché non è stato abbastanza repressivo, evidentemente fa parte di un gioco all'interno della destra italiana, e che ben poco può avere.
Sì. Però, secondo me, c'è questa componente, magari dando uno sguardo un pochino più generale, si potrebbe dire che i ripetuti tentativi di impedire le manifestazioni attaccandosi a scuse di qualsiasi genere fanno un po' il paio con il 270 bis, nel senso che il 270 bis cerca di colpire i gruppi di compagni e compagne che si organizzano per lottare, no? E i tentativi di impedire le manifestazioni rappresentano un po' il corrispondente nelle piazze, nelle strade, no? Da una parte criminalizziamo chi si organizza e dall'altra cerchiamo di impedire alle persone di scendere in strada. In ogni caso, io penso che il migliore antidoto sia continuare a scendere in strada e cercare di farlo anche il più possibile con contenuti chiari, farci ascoltare dalla gente, sapendo che le nostre idee hanno una forza e che anche le pratiche conseguenti ce l'hanno, soprattutto quando sono chiare, mirate, precise, no? E vengono rivendicate come tali.
Benissimo, io ti ringrazio, se non hai altro da aggiungere ti saluterei.
Ringrazio te, buona giornata, buon ascolto a tutti e a tutte.
E ovviamente solidarietà ai compagni che ancora sono sequestrati dallo Stato.
Certamente, forse questa è l'ultima cosa, ecco, che bisognerebbe aggiungere. I compagni si trovano al momento in queste carceri a Tolmezzo, sezione ad altissima sorveglianza, si trovano Stecco, Giulio e Rupert. A Ferrara si trovano Nico e Pozza, mentre Agnese si trova a Rebibbia, nel femminile di Rebibbia. Sasha è domiciliari, come è stato fin dall'inizio dell'operazione. Ecco, gli indirizzi sono reperibili in rete. Con quest'ultima notizia vi saluto.